è questa.
La mia domanda in questo caso, perché la domanda all'inizio è bizzarra, perché se io adesso ve la ripeto e vi dico, io vi avevo chiesto come facciamo a mandare formule matematiche, questo vi ricordate come vi avevo detto, e poi cioè, all'inizio uno non si neanche si raccapezzava di che cosa voleva dire la domanda, no? Da un certo punto di vista. Adesso che hai la soluzione non hai margine di dubbio, no? Che la domanda era una domanda legittima. Era una domanda legittima. Adesso ti faccio un'altra domanda che è legittima, ma che probabilmente già la domanda mi metterà forse, forse sì, forse no, in crisi. Come faccio io a mandare, questa è una, attenzione a come formuliamo la domanda, come faccio io a mandare delle informazioni strutturate all'interno di, diciamo, del sistema diciamo cognitivo di Leonardo, senza elettronica eccetera, però come abbiamo visto tutte le cose sono poi tradotte in un modello, diciamo in un apparato elettronico che, come dire, moltiplica da uno a un miliardo le potenzialità, però in quell'uno in realtà quell'uno è quel pezzo di strutturazione cognitiva che prescinde in realtà dall'elettronica, ecco perché c'è tutta questa questione del Leonardo, no? Il mio tentativo, che ormai va avanti da tanto tempo, è farvi capire la struttura cognitiva indipendentemente dall'elettronica. Questo penso che sia capito, immagino, no? Allora, la domanda è: come faccio a mandare informazioni strutturate in una maniera che sia abbastanza intelligente? Dopo aver lavorato con questa, diciamo, in questo sistema e aver scoperto questa cosa, di nuovo dopo circa 800 anni, mi viene un'altra idea, ed è mandare informazioni strutturate. Questa è l'unica maniera che io posso definire questa cosa. Come faccio? Pensateci qualche minuto. Pensateci tra voi, cioè ci vuole un minimo, dovete elaborare un piccolo piano, no? Dovete elaborare un piccolo piano di cui diciamo l'elemento base per facilitarvi, vi dico che anche in quel caso saremo la tabella, per facilitarvi, sempre lavoriamo sulla stessa, su tanti modi diversi di usare questo costrutto dell'umanità. Ma no, ma 2 minuti, passate da voi, fate il piano, 2 minuti, ci pensate, poi se volete lo cominciamo un attimo a verificare, però 2 minuti pensateci voi. Quindi abbiamo parlato come mandiamo informazioni strutturate, no? La domanda è informazioni strutturate. Cioè, anche qui c'è un salto logico da fare su che cosa è l'informazione strutturata. Parlando, l'informazione strutturata vuol dire, per esempio, io sono un contenitore di 1.000.000 alla 300.000 informazioni, cioè io posso essere visto dal punto di vista informativo per miliardi, ciascuno di noi può essere visto per miliardi di informazioni, infinite informazioni, perché essendo in un evento, per costruzione, proprio per definizione, ho, diciamo, infinite informazioni, giusto? Anche io come individuo. Ma se io parlo di informazioni strutturate, che cosa vuol dire? Che ne ho infinite o no? Non ti ho infinite? Vincio lì. Lo lascio pronto per oggi. cioè ho un determinato numero di informazioni, non ce l'ho infinite, ho visto 7 informazioni, no? Ho un numero limitato di informazioni rispetto all'infinito numero di informazioni che ciascuno di noi ha. Come le strutture all'interno di questo modello? È un gioco da ragazzi, però tutti questi sono giochi da ragazzi, dopo che uno l'ha spiegato, dopo che uno l'ha inventato in qualche maniera. Ed è un'invenzione potentissima. Ok, ci abbiamo fatto un'ipotesi, vediamo che più o meno. Penso che secondo me ce la possiamo fare. Ok.
Abbiamo pensato che uno ha. Noi partiamo da questa tabella.
Esatto, cancelliamola adesso, cancelliamo. Voglio dire questa? No,
no, in realtà sì.
Ok, ok.
Noi arriviamo dopo questa tabella a creare delle tabelle sempre più complesse. Quindi magari all'inizio noi abbiamo una tabella che si divide in 1, 2, 3, 4 e ABCD e poi avremo un'altra tabella in cui magari avremo 1A, 1B, 1C,
no.
1D.
Questo è tipico quello che loro hanno ragionato. Loro hanno questo strumento e invece di semplificarlo, di fare un salto in un'altra direzione, loro avrebbero ancora più complesso. D'accordo? È tipico. Non è così. Perché a volte tu fai proprio un salto, perché funziona per salti. Il cambio di paradigma vuol dire salti, vuol dire cambiare. Cioè non è che vai sempre per accumulo, se vai per accumulo crei dei mostri, come Windows, scusami. Non volevo dirlo, mi è sfuggito, mi è scappato il registrato, avrò sempre conseguenze. Vabbè, però voglio dire, anche il Mac stai facendo, perché se tu continui, diciamo, a, come dire, a accumulare complessità, dopo un po' il sistema impazzisce. Invece, a volte, si devono fare dei salti, quindi si sente quello che loro dicevano. Cominciamo a complessificare questa cosa, invece no. È un salto logico che utilizza la tabella, sempre, e manda informazioni strutturate attraverso un altro modo di usare, diciamo, la tabella. Chi c'ha un'idea di come si fa?
Posso nominare la tabella per ogni tipo di informazione?
Qualcosa del genere, hai ragione.
Ma gli amici, ho la tabella per tizio, la tabella per...
Non è esattamente così. No. Però si muove su qualcosa intravedi. Non è così, è una cosa molto semplice. Cancelliamo i numeri. Cancellate i numeri alla tabella, vi faccio vedere, in tutti e due i casi, cancellate tutte anche, no scusami, i numeri contenuti, non i numeri della, ok, i contenuti, poi quegli altri li disegni. Allora, guardiamo questa tabella, interpretiamo la tutta bella, cosa sei, tutta bella, cosa sei alla tua essenza più intima? Colonne e righe, ecco cos'è la, da, diciamo, a livello, diciamo, di struttura, alla fine è tutta bella, questo ti viene in mente, una cosa, alla fine, nella tua essenza, tutta bella, cosa sei? Sei anche visibile come colonne e righe, ecco la nostra, diciamo, l'inizio della nostra invenzione. La guardo in maniera diversa, prima l'abbiamo vista come contenitore di o di informazioni o di risultati, d'accordo? Adesso invece incredibilmente la guardiamo in un altro modo, diciamo la tabella è contenitore di righe e di colonne, questo è il salto logico, lo vediamo in un'altra maniera. Qual è il secondo passo?
Disegnare quello che ci interessa?
No, non disegniamo nulla. Perché sono diciamo, informazioni strutturate appartenenti, diciamo, al mondo letterale, in questo caso non disegnato. In questo caso ormai il disegno l'abbiamo lasciato stare. Abbiamo fatto i puntini, abbiamo fatto le entità localizzative, sta là. Stiamo parlando di informazioni strutturate. Che facciamo a questo punto?
Assegniamo la colonna di operazione.
No. Marco, per esempio. Allora, immaginate che le informazioni strutturate siamo noi, d'accordo? Immaginate che le informazioni strutturate siamo semplicemente noi, d'accordo? In qualche maniera vogliamo avere un'immagine di noi attraverso informazioni strutturate utilizzando questo sistema, d'accordo? Che cosa facciamo? Vai!
Potrei, come dicevo prima, dare a questo tabello un nome, che sono
Scusa, ma come ogni tabella? Perché ogni tabella? Che fai? Tante tabelle per tante persone?
Ok, una tabella. Nella prima tabella, nella casella 1A, io ho dato riferito all'età.
Ok, ok. Poi?
Nella riga 2.
No, devi dire nella riga
2A.
2A?
Il luogo di nascita, per esempio.
Eh?
E così per tutte le altre caselle.
E che cosa succede in questa maniera? E la casella B1, che cos'è?
Un'altra persona.
Esattamente, il salto logico è questo, che però non avviene sulla verticale, avviene convenzionalmente sulla orizzontale.
Una volta che ho capito che il mondo, quindi con un lavoro di gruppo ce l'abbiamo fatta, diciamo così, più o meno, no? Allora, qual è il salto logico? Primo, che sembra tutto scontato, ma non è scontato niente, perché avevamo inventato lo spreadsheet, quindi tutti quanti, molti di voi continuano a pensare a come creare un modello ancora più complesso per avere informazioni strutturate, no? In realtà il sistema logico è un altro, è a interrogarsi su, di nuovo su che cosa è tu, cosa voglio che tu sia tutta bella sostanzialmente, no? In questo caso io voglio che sia un sistema di righe e colonne, mentre invece nell'altro modello, fateci caso, il significato di righe e colonne non ha significato semantico, è soltanto un concetto di localizzazione logico, ma non è che ha significato, infatti vi ho detto che il risultato può stare ovunque, ogni cellula può essere addirittura a sua volta risultato o diciamo contenitore di informazione pura, no? Quindi non ha alcun significato. Invece in questo caso la riga e la colonna hanno dei significati intimamente semantici, come dire, questo è il salto logico, e perché è sempre difficile fare i salti logici, perché come dire, no? Uno tende a ragionare. Allora io cosa dico? Questa è l'idea. Siamo 35, ok, ognuno di questi 35 è una riga. Questa è l'idea. Ognuno di questi 35 è una riga, è rappresentato da una riga. Una riga teoricamente divisa in che cosa? In tante verticali. Cosa sono le verticali? Sono i pezzi di informazioni che a me mi interessano, d'accordo? Mentre la orizzontale è l'entità, Francesca, la verticale è quello che ci pare, altezza, provenienza, email, numero di telefono, quello che ci pare, da zero a infinito logicamente, perché come abbiamo detto prima l'entità sua può essere presa da un unico pezzo di informazione che è il minimale, d'accordo? Uno, a infiniti numeri di cose di informazioni. Quindi, diciamo, mentre l'orizzontale è una per struttura logica, le verticali sono infinite perché non rappresentano altro che l'infinito numero di attributi che io posso avere. Ma se ho l'infinito numero di attributi non ci faccio niente, vado all'infinito, provo, no? Io devo avere un set di attributi che mi interessano per fare un determinato task, no? Per fare un determinato, diciamo, operazione, è legata all'operazione che io voglio fare o che penso di poter fare, no? Allora, siamo in un contesto, per esempio a me mi interessa il suo nome, il suo cognome, se ha fatto o non ha fatto il laboratorio con me, qual è il suo indirizzo email, qual è il suo sito, punto. Il resto non mi interessa niente, d'accordo? Ho 5 pezzi di informazione. Questi 5 pezzi di informazioni tecnicamente si chiamano field, che sarebbero, tra virgolette, gli aggettivi, come dire, no? Gli aggettivi che noi usiamo, o i pezzi di informazioni che noi estrapoliamo. Questo con le entità creano l'intreccio che si chiama database, che è il file quotidiano di quello che voi fate, non specificamente in qualunque momento, praticamente, di oggi, che è della vita di oggi, che si chiama... Ho creato un database creato da delle entità che in termine tecnico si chiamano record, questi sono i record e questi sono i field. Il record rappresenta l'entità che noi stiamo analizzando, i field sono gli attributi che non interessano di quella determinata cosa. La costruzione delle due cose insieme si chiama database. Mentre l'altro, allora, le due famiglie hanno delle analogie l'una con l'altra, ovviamente. Ne hanno delle caratteristiche comuni e alcune comuni, alcune, diciamo, distinte. Una prima caratteristica che è abbastanza ovvia è questa, seguite, una caratteristica tipologica. Il field, che regola deve avere al suo interno, deve essere convenzionalmente dato. Cioè, di che parlo? Parlo dei numeri? Cioè, mi interessa un numero? Mi interessa un dato letterale? O mi interessa una condizione? O mi interessa, non so, il risultato di una media statistica che io posso ricavare anche da uno spreadsheet? Per cui il database può essere intrecciato con uno spreadsheet, ma sempre con l'idea che ciascun field è omogeneo al suo interno. Cioè, non può rompere che un field è una volta una cosa e una volta un'altra. Ecco perché ci sono ovviamente database costruiti molti anni fa in fatti unicamente letterali, ma oggi un database ha informazioni di tanti tipi, no? Ha anche informazioni di immagini, per esempio, no? Per alcune di questi field sono field di immagini, ma sempre organizzati in questo determinato modo, anche se voi non lo vedete come tabella, non la vedete come tabella, ma in realtà è una tabella. Migliaia e migliaia di cose della nostra vita quotidiana sono organizzate esattamente in questa maniera e diciamo costruiscono il nostro ambiente quotidiano. Se noi andiamo in Amazon, che cosa facciamo? Che cosa è ogni diciamo record? Che è in Amazon il record? È il prodotto, no? È, o è il libro, o è il DVD, o è l'altra cosa, no? E come è organizzato questo prodotto? È organizzato con una serie di field, no? Autore, editore, costo, recensioni, prezzo, eccetera. Ma allo stesso tempo ci possono essere delle immagini, certo ci sono delle immagini, ma ovviamente nella struttura del database le immagini rappresentano un field. Ci possono essere dei filmati contenuti dentro una struttura di database? Certo che sì, basta che siano un field omogeneo. Posso avere dei modellini tridimensionali che giro con QRM? Certo che sì, eccetera. Basta che siano omogenei all'interno del field. Perché nell'attimo in cui tu, cioè non puoi mettere un field che è un field di immagini, raster, che cosa cerca? Perché quello non capisce, perché tu lo strutturi convenzionalmente. Essendo questo un contenitore di informazione, come sappiamo, il concetto base è che sia convenzionalmente dato. Se tu ti cambi la convenzione, ciao, ok? Allora, questa cosa è molto importante, ovviamente. Le due cose sono molto importanti. E, ok, mi sembra stato un... Poi abbiamo superato la crisi, adesso non se ne parla più, non mi chiameranno mai più. Abbiamo fatto una cosa importante così. Allora, in realtà affrontare la crisi è un sollievo, no? Poi alla fine, no? Insomma, dopo. Allora, adesso vi voglio far vedere alcune cose... Per specificarvi meglio tutti questi concetti e in una certa misura affrontare delle cose che sono abbastanza importanti, abbastanza necessarie, perché noi progressivamente all'interno di questo mondo, all'interno di questo ciclo, vediamo come si chiama per non cambiare. Allora, quinto ciclo, progetto strategici, data driven, l'organizzazione delle informazioni, il database, no? Stiamo affrontando questo ragionamento. Allora, rivediamo rapidamente adesso all'interno del materiale fatto le cose dette, molto rapidamente in maniera da fissarle un po' meglio. Allora, rivediamo il foglio elettronico. E lo potremmo aprire, ma lo vediamo da qua, e qualunque foglio Excel funziona così, è quello che vi abbiamo appena fatto vedere alla lavagna,
1-1 il contenitore si localizza come uguale a 1 più B1. In questo caso uso l'operatore, avrei potuto usare anche la, la formula, cioè il, quello che vi ricordate, la funzione, si chiama la funzione. Questo è soltanto un elenco delle moltissime funzioni che si possono avere, che non è soltanto somma, somma, moltiplicazione, eccetera, ma con numerosissime funzioni, funzioni anche di natura trigonometrica, seno, coseno, statistiche, fisiche, eccetera, eccetera. Quando voi andate nel, nel foglio elettronico, vi, vi spiega sempre qual è la grammatica della, della, di, della funzione, di come si usa questa, diciamo, questa funzione e che cos'è la funzione. Vedete, numero, 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 in questo caso è un testo semplicemente, lui deve sapere qual è la natura grammaticale della, 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 della funzione. Ci sono anche funzioni di ordine logico, di ordine logico, di ordine insiemistico, eccetera, a secondo di quello che serve. Questo è il pane quotidiano di tantissime, tantissime discipline di oggi. Tantissime discipline di oggi, mentre, diciamo, la generazione di architetti hanno come pane quotidiano Revit versus Rhino verso un altro, generazioni di matematici o comunque, che ne so, economisti eccetera, partono da Excel, diciamo, perché creano questi modelli, poi hanno tutti modelli molto più loro, molto più specializzati, molto più adatti ai loro singoli campi, no? Però diciamo la base è, moltissimi lavorano a partire da modelli, Excel. Quindi diciamo, questo è il ragionamento che vi dicevo, noi ci muoviamo sempre più in una logica what if, è una logica che si basa anche proprio sul ragionamento strutturalmente legato all'ipotesi, alla simulazione e alla verifica. Siamo in grado di fare verifiche modificando facilmente le cose in questo, in, in questo, perché abbiamo i modelli di simulazione, sono in fondo modelli di simulazione, no? Che noi facciamo sempre a livello minimale, ma è facile immaginare come si possano muovere. Dunque, in questo caso, come in tanti altri casi, ci sono degli approfondimenti che sono molto interessanti, molto, molto ricchi di, diciamo, di considerazioni, eccetera, e alcuni molto divertenti. Questo, non so chi negli anni aveva scoperto che questa persona disegnava una pianta con uno spreadsheet, cioè, no, evidentemente non gli avevano insegnato che esisteva. Questo è veramente divertente, no? Senza te. Ma no, ma perché non era una cosa ironica, no? Era una cosa vera, cioè, per dire adesso, questa era una cosa divertente. Ma ce ne sono tante, se un po' si va a grattare se ne trova molte. Di nuovo, un pochettino ne possiamo parlare, ma in qualche maniera il gruppo di architetti che lavora più intimamente con questa idea, diciamo, del dato strutturato, delle informazioni, soprattutto del database, è quasi sicuramente gli MWRDV olandesi, in cui, diciamo, questa costruzione di una di un mondo fatto a immagine e somiglianza di database, non so come dire, diventa un'arma poetica, ma anche un'arma di indagine dei loro progetti, diciamo, urbani, e del loro approccio all'urban design, eccetera, eccetera. Ed è veramente molto interessante vedere il loro lavoro sotto questo punto di vista. Loro hanno anche scritto dei libri che hanno proprio questi, questi titoli e queste, queste memorie. Quindi, diciamo, gli architetti di maggiore centralità, in cui questo mondo si rispecchia in un mondo anche di costruzione e diciamo di ricerca del progetto architettonico, sono sicuramente i padri, diciamo, sono loro, come i padri del ragionamento sulla superficie sono Herzog e de Meuron, eccetera. Ma diciamo, noi possiamo darvi dei flash, ma per approfondire in questa direzione sicuramente guardare loro è interessante. Qui salta il dunque, fatemi vedere come è strutturata questa. Ok. modelli 2 database, una allora quell'altra è la 19, quella sul database, anche 2014. Aspettate un attimo, Allora questa è la 19. No, questo è già sul BIM. Va bene, d'accordo. No, siamo sotto controllo. Ok. Allora, l'altro, eccolo qua, mi confondevo, perché appunto no, è corretto. In questa noi ci centriamo sul foglio elettronico e in questa qua ci centriamo sul database, cioè questo che abbiamo appena descritto, però aprendovi subito ad un altro, ad un'altra questione, che è anch'essa una questione che, diciamo, come dire, sono tutte valanghe di cose che trasformano il mondo di oggi e che un pochettino vi voglio parlare. A questo punto uno si domanda, non chiamo nessuno, non torturo più nessuno, vi faccio io la domanda e la risposta, d'accordo? Che mi viene in mente? A questo punto mi viene in mente un'altra cosa, che è una cosa, diciamo, che è un'evoluzione di questo ragionamento. Ok, allora io posso creare un database in cui esistono dei record, delle entità. Queste entità all'inizio io penso che siano soltanto numerali, sono il nome, il cognome, il telefono, un'altra cosa. Poi capisco che non c'è nessuna ragione per cui queste dei field non possano essere dei field contenitori grafici, d'accordo? E quindi mi creo dei record che hanno anche dei field di tipo grafico, e a un certo punto mi viene un'altra caspita di idea. Mi dico che sei particolarmente in forma oggi. Qual è questa idea che mi viene in mente? Composto solo alcune cose.
I dati della colonna.
Lo sovrappongo con cosa? No. Allora, ragioniamo, scusate, abbiamo visto, questi sono dei record, nell'infinito numero di informazioni che posso avere, dopo un po' ho scoperto che posso non avere informazioni letterali, posso avere informazioni grafiche, d'accordo? Posso avere un film, giusto, contenuto qua dentro, basta che omogeneo questo. Che cazzo di idea mi viene in mente?
Faccio un link,
certo. Posso avere un link a un'altra cosa, ma pure che cosa posso avere che mi diventa esplosivo?
Coordinate geografiche.
Posso avere le coordinate geografiche, certo. Ma poi il salto logico, che è un salto logico molto importante per gli architetti. Che caspita di cosa ci possa, dato che io posso creare queste aggettivazioni, contenitori in questi record, a un certo punto mi viene in mente una cosa abbastanza semplice in fondo.
Che posso creare?
No, che categoria posso creare?
Geometrica.
Esattamente. Mi viene in mente l'uomo di Colombo. Io qua, e dico, proviamo a cambiare un attimo il record. Ma scusatemi, ma i record servono soltanto per dire che era mia Molinari, o possono descrivere qualunque cosa? Possono descrivere qualunque cosa, giusto? Allora immaginiamo per soltanto un secondo che questo appartenga a delle categorie più prossime a, per esempio, il costruito, la città, una cosa del genere. Immaginiamo tu pur, molto semplicemente, che i record, per fare l'ipotesi più semplice, siano le case, quelle che noi identifichiamo come costruzione. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, non siamo noi, ma diventano, diciamo, delle case. Quindi, pensiamo a questo semplice fatto. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. È sempre lo stesso ragionamento, è sempre un record che contiene delle cose. A questo punto, una volta che questo diventa un contenitore, diciamo, di questo tipo di cose, certo, io posso dire la casa localizzata via Vanetti 2,
codice 90-142, superficie 80 metri quadri, ma dopo un po' che mi viene voglia di, siccome io ho la possibilità di mettere delle colonne omogenee tra loro, ci metto la foto della casa, per esempio. Ma da quando ho fatto la foto della casa, che cazzo ce ne voglio altre mie? Ci metto appunto, come dice lui, dei dati strutturati dal punto di vista geometrico. Cioè magari ci metto la pianta, magari ci metto la pianta vettorializzata, d'accordo? Una volta che ho fatto questo salto logico, dopodiché che cosa posso fare? Faccio con tutte le piante, d'accordo? Dopodiché che cosa mi viene voglia di fare? Fare un esempio, in quest'altra colonna che ci metto? Per fare un esempio, appartenente a questa stessa famiglia. Ci posso mettere qualunque cosa, ma passaggio successivo, ad esempio, per fare un piccolo esempio, ci metto il 3D della casa. D'accordo? Ci metto il 3D della casa. Sempre la regola è sempre uguale. Cioè, nel senso che io posso sostanzialmente mettere quello che voglio nell'attimo in cui il filtro è omogeneo. E questo è il concetto. D'accordo? Allora, a questo punto metto un dato vettoriale. Da un altro punto di vista posso mettere un dato bidimensionale. Oppure metto, che cosa? Tipicamente posso mettere dei layer. Cioè, posso mettere, che ne so, il layer dell'impianto dell'elettricità, per esempio, in tutti i report, oppure il layer dell'impianto delle foglie blu, qualunque altra informazione in qualche maniera omogenea. Facciamo un caso diverso. Facciamo il caso che l'attenzione non sia tanto rivolta alla, diciamo, all'entità casa, ma abbia un approccio di tipo più territoriale, d'accordo? In cui le mie categorie, no? Le mie categorie non sono più gli oggetti, per esempio, possiamo fare queste ipotesi, ma sono i sistemi, per esempio, d'accordo? Che ogni categoria, perché è sempre un modo interpretativo, no? Io posso avere, ad esempio, che il record rappresenti la rete elettrica, ad esempio, e un altro record mi rappresenti questa, la rete elettrica è di nuovo vista attraverso sotto, diciamo, categorie, per esempio, no? Che cosa succede a questo punto? A questo punto succede questo, che io ho creato un database, perché è un database. Che vuol dire che è un database? È un database perché è strutturato con delle colonne, d'accordo? Quindi un database a che mi serve? A me mi serve a estrapolare delle informazioni che mi servono. Io ho 30 di voi, voglio sapere quanti vengono dal Lazio, l'interno del database, quello mi tira fuori, 5 persone vengono dal Lazio, d'accordo? Per esempio. Oppure lo interrogo e gli dico, cioè faccio un search, lo interrogo il database. Il database mica mi serve per tenere cosa fa girarsi i pollici, mi serve per fare una ricerca, d'accordo? Quindi io posso dire quanti sono gli uomini oltre 1,80 m che vengono dal Lazio? Perché io fa la squadra di basket, quindi diventa una informazione fondamentale, per esempio, deve essere sull'asse, deve essere molto semplice, ma qualunque altra cosa, mi serve fare le ricerche. Se ho creato questo sistema, mi serve assolutamente per la stessa ragione, cioè mi serve per fare delle search, cioè mi serve per avere delle ricerche guidate all'interno di alcune informazioni che sono informazioni strutturate in un sistema ibrido sostanzialmente, che da una parte è alfanumerico e quindi essendo alfanumerico ha tutte le potenzialità del sistema alfanumerico, ma dall'altro punto di vista è grafico geometrico e quindi essendo grafico geometrico ha tutte le potenzialità del sistema grafico geometrico. Che cosa ho creato? Questa è la mia domanda. Come si chiamano? Questa cosa? Come si chiama questa cosa? C'ha un nome. Non l'avete mai incontrato di una volta. Nessuno vi ha mai parlato di questa cosa.
Sì. A me.
Nessuno ti ha mai parlato del GIT. Ecco perché questo posto sta qui provando alla fine del vostro ciclo di studi. Si chiama Geographical Information System ed è tutto il mondo da molti anni in tutto quello che riguarda la strutturazione di dati di questo tipo, anni, funziona col GIST, col Geographical Information System. Il Geographic Information System, che è il padre quotidiano dell'urbanistica da 15 anni, da 20 anni a questa parte, da 25 anni a questa parte, vuol dire che, diciamo, una realtà territoriale, per capirci, ma come abbiamo capito può essere qualunque cosa, viene organizzata in questa maniera ibrida, cioè che ci sono informazioni di tipo alfanumeriche e informazioni di tipo geografico localizzativo. Per cui che cosa succede se io interrogo questo sistema? Ipotesi. Stancato. D'accordo? Voglio vedere dov'è la casa di Stancato. Questo sistema, diciamo, io lo interrogo, gli dico Stancato localizzazione, lui mi tira fuori Stancato localizzazione, giusto? Oppure gli interrogo, fammi vedere tutti i punti in cui il consumo di energia si muove da 100 kWh a 120 kWh annuo, d'accordo? Quello che fa, che tira fuori soltanto la tabella? No, la geolocalizza, cioè dice qui, 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 qui e qui. Il dato che tu attraverso cui lo interroghi è attraverso questo sistema. Lui tira fuori, diciamo, il pacchetto di informazioni che a te interessa, sono delle informazioni, diciamo, a seconda di come tu hai costruito. Quindi gli dici, fammi vedere la rete elettrica dove c'ha, che ne so, spessore più di tot, e quello ti dà attaccati e fate questo. Fammi vedere chi ha pagato, fammi vedere nel territorio, il catasto, la dichiarazione dei redditi e la localizzazione delle case. C'è un patto, c'è un patto, non fanno, ecco perché i catasti, le cose, sempre più, diciamo, sempre più, ormai l'aspetto, no? Si organizza attraverso il GIST ed è impressionante, no? Da un certo punto di vista, qualcuno di voi lo sapeva e non l'ha detto per cosa, però diciamo la media non sapeva che cos'era il GIST, quindi uno parla del GIST e non sa che cos'è il GIST. Il GIST è questo, Geographical Information System, ed è il pane quotidiano proprio, cioè voglio dire, la base di qualunque tipo di approccio che sia territoriale, statistica, eccetera. Ma non perché, attenzione, seguitemi un attimo, non perché strutturalmente serva soltanto a quello, perché attraverso questo modello io ci posso fare qualunque cosa, non è che ci devo fare necessariamente informazioni di tipo geografico, per niente, è un modello che vale comunque, è soltanto un modello di database che può contenere informazioni diciamo geometriche localizzate. Questo si chiama il GIST ed è una cosa che uno, cioè, come dire, finisce il corso, no? Che si chiama anche questo, che parla di Cézanne. Però deve anche parlare, capire che è GIST, però che, cioè, il gioco è un gioco complesso, semplice, è complesso anche allo stesso tempo. Quindi queste cose sono cose che io mi aspetto che voi, diciamo, in qualche maniera sappiate alla fine di questo corso, perché c'è anche questi aspetti. Sono comunque tutte contenute anche nel libro, no? E per cui il libro poi quando si incontra la cosa c'è una definizione, c'è una cosa, se ne parla in alcuni casi più a lungo, in alcuni casi. Il libro non è ovviamente un libro istruttivo, neanche quello, è un libro che vorrebbe aprirvi una serie di problematiche complesse, ricche, dense, però lungo la strada ti incontri queste cose, no? Quindi dopodiché uno le capisce o sa cos'è o non sa cos'è. No, come parliamo del BIM, no? Noi abbiamo fatto una lezione sul BIM lo scorso anno, attualmente molti non sappiamo ancora che cos'è il BIM all'interno di questo corso, ci stiamo arrivando attraverso questo percorso, no? Ecco perché il percorso del modello, il percorso sono tutti propedeutici per capire poi che cos'è un BIM, perché lì arriveremo. Ok? Quindi il Geographical Information System è questo, e qui adesso per rilassarci gli ultimi minuti voglio far vedere alcune cose che appartengono grosso modo a questa categoria
Il programma, a un certo punto me lo sono fatto dire da un amico, che tra l'altro era ieri con noi, era Michele Costanzo, che è un archeologo che però si occupa anche molto di informatica e di sistemi territoriali, anche nel campo dell'archeologia. Adesso l'utilizzo del GIS è fondamentale, cioè come fai a fare topografia antica se non hai tutti questi sistemi? Quindi è proprio fare in quotidiano proprio. E adesso per esempio lui mi raccontava, siccome è anche un funzionario ministeriale, che lui ha all'incarico in base nazionale di fare il GIS, cioè il Geographic Information System, dei Vigili del Fuoco. Tu pensi, in Italia non c'è il GIS dei Vigili del Fuoco, vi rendete conto? Cioè vuol dire che non c'è una mappa organizzata come un database in cui ci siano tutte le informazioni fondamentali per operare in caso di pericolo, che vuol dire quantità d'acqua, localizzazione dei punti di attacco dell'acqua, dove puoi operare sul territorio, dove il camion può entrare o non può entrare, no? Immaginati. Quindi immagina al contrario che cosa vuol dire qualunque altro paese che ha un GIS, cioè che ha un dato organizzato attraverso un database che mi dice, no? Nel caso di operare, di mettere in casa in caso di crisi, capito che cambia sapere dove sono, dove sono i tombini, o andare là a chiedere, oh, non sa, capito? Non so se ci rendiamo conto, no? Quindi, diciamo, queste cose che sono cose localizzative e allo stesso tempo, diciamo, informazioni che sono miste, diciamo, appartengono alla famiglia del Geographic Information System, e qualcuno le deve fare, capito? E quindi, per esempio, questo è un esempio pratico, lui sta lavorando al GIS del tutto il sistema, diciamo, per i vigili del fuoco in Italia. Renditi conto che cosa già vuol dire come modo di lavoro, e dall'altro punto ti domandi, ma come? Siamo nel 2014 e non abbiamo il GIS del coso? E io dico, ma guarda, non ti preoccupare, i miei studenti che sono l'elite dell'elite di questa facoltà non sapevano che cos'era un GIS, non ti preoccupare, il paese è questo. Giusto? Però ci abbiamo un sacco di altre cose e poi siamo comunque qui per incrementare, però è significativo, no? Sono dati significativi. Sono un paese pieno di contraddizioni, no? Ma il GIS è un pane quotidiano proprio. È quasi incredibile pensare che non l'abbiate incontrato, no? È proprio veramente una cosa. Comunque il programma, diciamo, a un certo punto io ho lavorato con il GIS in quando neanche esisteva il nome, tu pensa te, non esisteva il nome GIS, e lavoravo con il GIS, adesso vi faccio vedere. E a un certo punto mi sono fatto, lasciando questa questione 20 anni fa, quando l'avevo incontrata, scoperta e operato, ho detto, ma adesso qual è il Photoshop del GIS? No? Qual è, cioè, il programma più usato? E si chiama ArcGIS, eccolo qua. Questo è ArcGIS, questa è la parte, diciamo esplicativa di Wikipedia, mi è parso di capire che sia lo standard del GIS. Forse c'era un altro, però da quello che ho capito rapidamente l'ArcGIS è quello. Ce ne sono altri nell'ambiente. Macintosh c'è questo che si chiama MacMap, ovviamente c'è, come dire, Illustrator, c'è come dire i programmi CAD, cioè no, 10.000, ma sono tutti, diciamo, appartengono alla famiglia dei GIS, cioè dei database grafici sostanzialmente. Ok. Quindi una volta capito questo, come è arrivato tutta questa questione? È arrivata quando all'inizio del mondo dei computer, dell'arrivo del Macintosh in questo ambiente, sono usciti un programma in particolare. L'arrivo di un programma a quei tempi nel mondo del Macintosh era un evento, perché c'erano pochissimi programmi, quindi ogni nuovo programma che arrivava era una specie di rivelazione, cioè era all'apertura di un mondo. E molto spesso la cosa bella è che questi mondi non c'erano un contraltare tradizionale, quindi non si capiva che cosa tu facevi con queste cose, capite? Non era chiaro come tu le potevi utilizzare. Quindi mi ricordo benissimo quando è arrivato io ho l'immagine, cioè ho l'immagine della scatola del costo del programma arrivato nell'ufficio dell'università americana dove ero, io mi ricordo questo. Quindi arrivava questa scatola, dice, ma che è questa scatola? Chiedi un prezzo, e con prezzo mi fa, me lo fece regalare, mi pare qualcosa del genere, e messi mano a questo programma. Questo programma si chiamava, non sapevano come chiamarlo, non c'era il nome GIS, e il nome era File Vision, avevano inventato questo nome, File Vision, non sapevano come, diciamo, non c'era l'acronimo. File Vision, hanno pensato a questa cosa, no? File in qualche maniera relazionata a questa idea del record, però questo record prendeva vita. E quindi, come dire, arrivando a questo programma, senza tutta la cosa eccetera, io mi cominciai a cervellare per capire come questa cosa, di cui avevo capito la struttura, che era quella, come poteva essere adoperata nel campo dell'architettura. E quindi misi insieme una serie di cose per i miei studenti e anche per altre persone che facevano il master, cercando di capire come questo sistema poteva applicarsi in questo caso all'interrogazione di un'architettura. Per cui questa cosa qua, che sembra fatta così, in realtà è un GIS, è un database grafico proprio organizzato per schede, cose eccetera, una specie di prodotto pionieristico, forse il primo, diciamo, database, uno dei primissimi fatti, perché il programma era appena uscito e il programma era come un VisiCalc, non c'era prima niente del genere, non c'era uno strumento, quindi penso che questo sia proprio uno dei primissimi cose fatte all'interno di questa metafora, che infatti fu pubblicata da Gerard Schmidt, che era mio collega a Carnegie Mellon, per cui tutti questi prodotti che adesso fanno proprio ride quasi da un certo punto di vista dei miei studenti o miei, in realtà erano molto pionieristici, perché era la prima volta che questi programmi, come dire, esisteva il modo di guardare le cose in questa maniera. Quindi immaginate quando in un bel momento di, penso 7-8 anni fa, credo che fosse il 2006, mi arriva una email di un mio spider, tra virgolette. Chi sono gli spider? Gli spider sono ex studenti, di norma sono ex studenti, magari sparsi nel mondo. Andrea Sollazzo è un classico spider, per dire, che mi dice, magari immaginate voi a distanza di 3, 4, 5 anni, mi dice, prof, ma ha visto questo nuovo robot che fa lezione come lei? Che te devo dire? No, immaginate tra 10 anni, no? Che gesticola uguale, che fa le stesse cose, immaginate, credo, tra 20 anni, no? Io, ma guardate che c'è sta, prof, voi siete pure vecchio, ancora più vecchio, e mi mandate sta cosa, no? E perché? Perché la cosa, avete incrociato una cosa che sapete che in qualche maniera divertente, significativa o comunque nuova, e questa è l'idea. Io ricordo perfettamente quando mi è arrivata sta cosa di Google Earth, perché Google Earth non è che c'è nato, sai, che c'è sempre stato. Google Earth è arrivato a un certo punto, prima non c'era. E a me è arrivato uno spider che a distanza di 3 giorni, 2 giorni, non so quanto, rispetto all'uscita di Google Earth, ha detto, ah prof, ma ha visto Google Earth? È una rivoluzione, no? E quindi, diciamo, quando arriva la cosa, la missiva dello spider, io mi attivo in linea di massima e capisco se è una cosa di serie A, B, C, D, cioè che cos'è, perché a volte non è significativa, no? Allora invece Google Earth era ovviamente significativa e lo sappiamo bene quant'è significativa. Google Earth perché ha cambiato, diciamo, sostanzialmente moltissime delle nostre, diciamo, caratteristiche. In realtà Google Earth non è esattamente un GIS, questa è la cosa interessante, non è esattamente un GIS, non è strutturato come un GIS. E quindi di fatto non fa esattamente le cose che è in grado di fare un GIS. Un GIS lo fa molto più, in maniera molto più avanzata e molto più mirata. In realtà noi possiamo operare in maniera molto più limitata, no? In realtà, diciamo, da un certo punto di vista è il suo grado di conoscenza è legato al concetto di layer. La prima cosa, l'implementazione dell'intelligenza è un'intelligenza di tipo layer, che come sapete è attivabile in Google Earth, perché Google Earth è, diciamo, ha un'organizzazione per layer, che è un'organizzazione molto importante da saper attivare, ma non è esattamente un'implementazione per costruito come un GIS, no? È costruito per layer, però la costruzione per layer non è una costruzione di poco conto, perché la quantità di informazioni è enorme. Allora, se noi andiamo, in che senso la sua conoscenza è una costruzione per layer? Vedete qui quante informazioni noi abbiamo? Io le tengo tutte disattivate. Perché le tengo tutte disattivate? Le tengo disattivate perché sennò ci metterei una vita e mezza, perché in realtà normalmente non mi servono. Ma adesso vi faccio una cosa stupenda che ho imparato all'Accademia Americana, che è fantastica. Facciamo questo esempio qua, guardate quanto è interessante scoprire il territorio, come si modifica, la voglio far vedere. Andiamo a Valmontone, per esempio. Ok. Andiamo qua, perché mi interessa andare a Valmontone? Perché a Valmontone è un posto dove il consumo di suolo ha entità drammatiche, d'accordo? Allora, pure utilizzando uno strumento non così sofisticato, io improvvisamente attivo il layer storia. Fatemi vedere un attimo di ricordarmi come si fa, perché l'ho appena fatto ed è molto bello. Vediamo un po' se è questo. Ecco. Guardate questo giochetto qua, ho attivato questa, diciamo in questo caso questa funzione, guardate che cosa, guardate questa zona del territorio, guardate quanto è interessante sta questione, dunque come zoom, ok, allora guardate il territorio, il consumo di suolo agricolo, allora siamo nel 2014, lui ha fissato degli altri punti. Andiamo nel 2011, ah interessante, andiamo un po' più dentro, vediamo meglio. Ok, adesso andiamo qua indietro, vediamo che succede. Aha, andiamo qua. Aha. Poi uno parla del consumo del suolo. Cioè questi hanno fatto una cosa che sono 300 ettari e questo è moltiplicato per moltiplicato. Quando dici che cosa vuol dire consumare il suolo agricolo? Semplice, abbiamo degli strumenti di vederlo, eccolo qua. Eccolo qua. Questo, abbiamo attivato soltanto questo layer. Ma dice, ma era proprio necessario? Era l'unica politica possibile? Forse sì, non dico di no, ma sempre così dobbiamo fare? Può essere che ci lasciamo tutte queste migliaia di edifici abbandonati, di cose distrutte dentro la città e andiamo sempre a fare così? È chiaro che siamo andati in tilt, perché questi sono problemi sistemici, cioè creano delle, diciamo, delle conseguenze il consumo di suolo. Questo è uno dei tantissimi modi in cui si può vedere Google e ovviamente, come anche voi sapete benissimo, ripeto, non è un database. Non è un graphical database, io non lavoro con queste cose, ma sono sicuro che esistono dei database, dei GIS online, sono sicuro, io non ho la consuetudine di prenderli, ma sicuramente esistono dei GIS online. E Google Earth non è, ripeto, un GIS, però comunque appartiene grosso modo a questa famiglia. Come sapete questi sono tutti layer e i vari layer possono essere attivati o non attivati, questa diciamo è la sua diciamo attraverso un concetto di layer, lui attiva o non attiva queste cose che io poi di volta in volta posso usare o non posso usare a secondo se me ne importa qualcosa o meno, no? E diciamo attivo i vari layer. Lui in realtà come costruzione diciamo di base, appunto questa costruzione di layer per cui diciamo posso attivare una costruzione 3D per esempio, una costruzione in cui sono contenuti vari modelli, ma non posso identificare la casa di stancato attraverso Google, posso al massimo mettere l'unica informazione che lui ha, cioè le coordinate della casa di stancato. Se faccio questa operazione, come voi sapete benissimo, lui calcola distanze, medie, addirittura percorsi e altre cose, ma con una logica diciamo diversa. Per noi architetti diventa molto interessante ovviamente l'utilizzo in alcuni casi delle funzioni 3D che sono funzioni vitali in alcuni casi, no? Il fatto che noi possiamo avere gli uffici e gli elementi 3D anche eliminando queste cose vuol dire che intere città oggi, se noi andiamo a New York, d'accordo? Io ho un layer che io ho attivato in questa maniera che è una costruzione di modelli 3D. Cosa sono questi modelli 3D? Sono, diciamo, rappresentazioni, tra l'altro guardate come si è evoluta la mappa del tempo qua. I 3D sono attivi, eccoli, me li sta costruendo, vedete? Sono a Manhattan, eccoli qua. Questi sono ormai quasi tutta la città è completata e questi sono veri 3D. Cioè sono costruzioni con una modellazione molto semplice, fatti tra l'altro in SketchUp proprio. Okay. Ecco. La sta costruendo in 3D, no? Questi sono modelli messi in questo layer e in questo layer sono costruiti, diciamo, parallelepipedi eccetera, ma sono costruiti, diciamo, di base. Ho scoperto da poco e quindi questo io mi abbasso, faccio quello che voglio, abbiamo la costruzione di 3D. La cosa che ho scoperto, e con questo finisco all'interno di questo settore, ho scoperto una cosa molto interessante e che io ho usato già in degli articoli addirittura. Ho scoperto invece il software Matte che lavora in una maniera diversa e questo è interessante. Il software Matte ha già che è, diciamo, il concorrente di Google Earth di Apple, in realtà costruisce direttamente un 3D ma con un altro sistema. Con un sistema, vediamo questa cosa qua, vediamo il satellite, e vediamo, andiamo a Roma, posizione attuale, dove siamo noi? Ok. Oh. Fatemi ricordare come si attiva. Fatemi vedere come si attiva il 3D. E che dico a questo lui? Ah, ecco, perché non c'è tutta la finestra, ecco perché mi confondo. Ecco. Ci dovrebbe avere una tabella che non vedo dov'è. Questa non è 3D. No, c'è una cosa che attiva il 3D, che non so, non capisco perché, dove, non mi ricordo dove sta. Dove sta, sui livelli? Dove sta qua? Dove devo andare? Infatti, forse è questo che mi confondo da qua. Dunque, contrae, porta tutto in primo piano, ridimensiona, contrae, ridimensiona, vista standard, satellite, nascondi 3D. Ok, allora questo è 3D, mostra 3D, ma io sono a Roma o sto a Vienna qua? Mi si sta confondendo il mondo, mi sa che sto a Vienna, cioè l'ultimo posto dove sono stato, a Vienna mi dispiace, non gli interessa tanto, c'è poco 3D secondo me. Allora, ecco, però io qua sono dentro percorso, io non voglio andare da Roma a Italia, Roma a Italia, vediamo un po', non la posso fare, dunque volevo togliere questa ricerca, finestra. Vista. Dov'è la lente? Non la trovo. In alto? No, questa non c'è. Ok. Perché lui sta all'interno di un mondo ricerca che a me non interessa in realtà. Perché vuoi il wifi? Ma non lo so, insomma adesso questa cosa non. Per qualche ragione non la riesco a far funzionare, ma vi potete fidare che funziona, capisco che cosa ci abbia. Diagramci Roma, vediamo un po' se io dico, faccio fare un ragionamento strano, di agosto Roma, vediamo un po'. però adesso mi calcolo il percorso, non riesco a togliere questa finestra per qualche ragione, non so. Comunque questi, ah ecco, lo sta costruendo, ecco, questa è una costruzione effettivamente 3D, oh, questo è quello che vi volevo far vedere, oh. Ed è fatto con un sistema interessante, in maniera completamente diversa dal sistema di Google Earth, perché mentre Google Earth ha un sistema in realtà proprio di costruzione geometrica e di mappatura, ho letto da qualche parte che questo è fatto per nuvola di punti. È fatto con i sistemi di rilievi per cui diciamo ha anche degli algoritmi, vedete, molto diversi su come si muove, vedete che li aggiusta, come dire, progressivamente in maniera diversa, ma è anche molto, molto bello e molto divertente. E io l'ho usato per farvi un esempio, adesso per farvi vedere come poi le cose si usano. Da poco ho scritto questo articolo sull'architetto, l'architetto.it, che è la rivista dell'Organo Nazionale degli Architetti, in cui in questo numero, ho già fatto alcune cose, ma in questo numero ho scritto un pezzo sulle infrastrutture, ecco qua, sta apparendo. Questo si può avere nel tablet, si può avere in vario modo. L'indice dovrebbe apparire qua. Questo va bene. Eccolo. Ok. Mi avete visto? Perché sono in questo numero. Luigi D'Angelo, Filippo D'Averio. Dove sono? Questo è l'ultimo numero, no? Marzo? È l'ultimo marzo? Aprile non è uscito? Forse è aprile? No, non mi sembrava che fosse in questo numero. Forse è nell'altro? Perché ci sono delle immagini che ho preso da là. Murti. Allora è un altro? Mi confondo io? Dopo marzo deve essere uscito aprile, certo, un po' stanco. È in questo numero di aprile, quello è marzo. Non... Vedevo la copertina familiare, ma ecco qua, scusatemi. Adesso lo vediamo. Però per dirvi come le cose poi si possono adoperare in maniera diversa, nuova generazione infrastrutture, ecco qua. Io qua faccio tutto un ragionamento sulle infrastrutture e a un certo punto, per mostrare quello che succede a Madrid, io faccio questa cosa abbastanza semplice, e cioè prendo delle immagini, ecco qua, alcune immagini sono queste, ecco qua. Ecco, queste qui sono delle immagini in realtà che derivano da Map, da questa cosa. Questa è dell'I-Line, è un'immagine molto efficace, in realtà è un'immagine sintetica, non è un'immagine reale, non è una foto aerea. È come se fosse un disegno da un certo punto di vista, ma per fare la cosa che deve fare la fa benissimo, la fa meglio di un disegno da un certo punto di vista, perché tu ti scegli come vuoi, e soprattutto per un discorso di infrastrutture, per far vedere che cosa fanno le infrastrutture dentro la città. Guardate questa quanto è bella, questa è in realtà viene da Map, per far capire cosa questo piccolo fiume irreggimentato che c'è a Madrid, allora l'hanno trasformato in un sistema denso, spesso, eccetera. Questa è un'immagine ricavata non da Google Map, ma da Map, perché a me mi piaceva questa grafica con la cosa, eccetera. Quindi questi poi cadono, diciamo, in un sistema, come dire, di pubblicazione professionale, in cui per parlare del tema delle infrastrutture questo diventa un ottimo, diciamo, un ottimo strumento, insieme a delle foto, diciamo, tra l'altro in alcune case mie, eccetera. E quindi, diciamo, queste modalità ibride anche di utilizzo di questi strumenti sono abbastanza importanti. Quindi oggi abbiamo fatto tutto un bel tratto molto grosso di strada, partendo dal ragionamento del simposio, come si possono sfruttare, e del workshop, come si possono sfruttare tecniche anche per lavorare creativamente alle vostre cose, fino a tutta questa navigata del concetto di modello, che è per noi inteso in questa maniera. Arriveremo presto a, anche ad affrontare il GIST, non il GIST, il BIM, che poi è il centro del modo di ragionare anche oggi. E voglio dire, mentre può essere anche ragionevole, comprensibile, che voi andate in uno studio di architettura e ti chiedono, mi parli un attimo del GIST, che è il GIST, e voi non lo sapete, se voi non sapete neanche che cos'è il BIM, state proprio fuori, insomma, come dire, no? Ok? Quindi sono anche piccole pillole di sopravvivenza. Ok? Arrivederci, grazie. Firma.